Sì, no, spero Bernardo, di non essere andato fuori tema, insomma, questo è il mio punto.
Ci racconta un po', tutto il tema delle onde, delle piene.
Stai tranquillo, sì, esattamente questo. No, e perché quindi, solo questo.
Ok, a te.
Allora, grazie innanzitutto dell'invito. Devo dire che ho avuto un po' di difficoltà nel centrare, e spero di averlo centrato, perché avrei potuto, sentendo l'intervento, avrei potuto parlare, non so, di come i limiti ambientali hanno migliorato le tecnologie della motorizzazione, ad esempio. Cioè sostanzialmente i controlli sulle emissioni ci hanno spinto molto avanti la tecnologia, come sostanzialmente oggi ancora abbiamo dei dubbi nell'assumere ad esempio la motorizzazione elettrica negli scenari di decarbonizzazione. Cioè potevamo parlare di molte altre cose, oppure di cose che a te molto care, ad esempio come si può, utilizzando diciamo delle piattaforme molto intelligenti, in modo molto semplice, matchare diciamo contributi privati come quelli del TomTom con elementi pubblici, ad esempio il percorso ottimale in condizioni di rischio non solo di sovrattraffico ma di altre cose. Potevo presentare queste cose, invece essendo un pierino e fondamentalmente appunto Mauro mi ha suscitato su questo, mi leggo un po' invece al codice degli appalti, cioè mi leggo un po' come appunto le tecnologie satellitari in qualche modo, cioè il monitoraggio e l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate, in cui abbiamo un primariato anche lì, enorme, un primariato non solo in Europa, ma abbiamo un primariato assoluto in termini internazionali, assolutamente riconosciuto dall'OSGS americano, in giro per il mondo al 100%, in realtà ci ha aiutato, ci sta aiutando e penso ci aiuterà sempre di più. Però per far questo sono un pierino, e allora un pierino sono andato a pescare una vecchia slide di un mio maestro, Franco Siccardi. Quando iniziavamo a parlare di protezione civile io mostravo questo, lui mostrava e io poi ho continuato a mostrare questo evento, molto divertente, in realtà drammatico. È la piena dell'anno in cui è nata la legge di protezione civile, vi faccio guardare i tempi. È una piena, diventa straordinaria, impatta contro un'infrastruttura, perché ho declinato opere 2.0, quindi mi sono legato proprio al discorso del codice che era appena uscito, legandolo anche al collegato ambientale e altre cose del genere. Allora, come vedete, questa è un'infrastruttura del dopoguerra di fatto, la quale non regge. Alla fine i tempi di risposta dell'evento sono, guardate i tempi, 10 minuti adesso, immediatamente dopo abbiamo sostanzialmente questa situazione. Quindi l'impatto dell'infrastruttura, se l'infrastruttura, ecco il discorso, non è ambientalmente collocata in una scala di pianificazione che tenga conto assolutamente del contesto generale, e quindi qui riprendo un discorso molto importante, quando noi pensiamo alla VAS proprio in questi termini, cioè pensiamo alla VAS non come un elemento, un'ulteriore valutazione di impatto ambientale, ma sostanzialmente una valutazione strategica complessiva all'interno proprio della progettazione dell'opera. Allora, molto velocemente, e un altro, tanto faccio vedere le tecnologie dietro, un'altra storica immagine sempre di Franco Siccardi, è, allora, stiamo parlando di decenni fa, era ad esempio cosa succede alle foci del Volturno. Foci del Volturno, basta pensare cosa è successo alla piena del Secchi e del Panaro in pianura padana, e quindi sostanzialmente all'alluvione conseguente per sormonte e rottura d'argine, no? E qui c'è un argine alla foce del Volturno in cui un'opera quindi pubblica, la quale è la deviazione della foce naturale che vedete in alto, nasce sostanzialmente un ambito abusivo oggi condonato, il quale allora oggi vede, nessuno sapeva che ci fosse, e in qualche modo vede sostanzialmente questa densità di abitazioni. Il totale faceva 1259 unità abitative sconosciute a valle di un'infrastruttura idraulica come un argine, e quindi sostanzialmente con tutti i problemi di osservazione e manutenzione dell'argine. Vado veloce, è stato richiamato il reporting di Ispra, questo è il rischio idrogeologico e idraulico. Noi sappiamo, fondamentalmente siamo riusciti a mettere insieme con tutti i dati molto velocemente, che questa più o meno è lo scenario di stima della pericolosità da frana, questa è la pericolosità idraulica sul territorio. Siamo riusciti a mettere, sembra uno scherzetto, mettere insieme questa mappatura vuol dire mettere insieme tante di quelle teste nazionali e tante modalità diverse e codici diversi. Ecco il discorso degli standard nazionali. Neppure in un quadro come quello della pianificazione bacino sostanzialmente si è riusciti ad avere degli standard unitari per la pianificazione delle aree a rischio, voglio dire. Quindi il problema, c'è un problema politico istituzionale di direzione, di indirizzo, di guida rispetto agli standard che è del tutto generale. Mi interessano soltanto come esempi. Su questo anche arrivare, vedremo dopo, arrivare a definire la popolazione. La popolazione non è un discorso facile, sembra uno va lì, lo prende, in realtà quando si comincia a intrecciare alcune, diciamo, oggi ci sono data sets, no? Cioè dati, serie di dati forniti dall'Istat, forniti in altro modo, in realtà le cose non coincidono così facilmente. E andare a vedere dove stanno questi abitanti non è molto semplice. Andiamo a parlare di Napoli quando si voleva fare la differenziata e non si riusciva a capire sostanzialmente quali erano i numeri civici, perché non si capiva se ci avessero un numero civico, questo era il punto cruciale. E qui mi rivolgo tra le righe all'abusivismo e al discorso non solo dell'uso, diciamo, improprio del territorio. Se parliamo, io l'ho declinato, visto che c'era autostrada, visto che c'era RFI, l'ho declinato una cosa ci condividiamo da molti anni con tutte queste strutture, con ANAS e compagnia, da quando era in protezione civile, adesso qua ancora di più. E allora si va fare questa mappatura e qua c'è un discorso sulle smart cities, Mauro. Purtroppo nell'evento del Ferreggiano io ho assistito, fui presente ad un incontro che si parlava di smart cities a Genova. E con l'allora sindaco, si parlava appunto della città intelligente, poi questa interpretazione, e purtroppo da Pierino, da Cornacchia, quello che voi disse, sì, facciamole intelligenti, ma facciamole intelligenti anche pensando ad un discorso di come le città devono rispondere alla vita ordinaria delle persone rispetto a ciò che la stessa città oppure la natura ci mette in gioco. Come genovese, se mi consentite, essendomi arrivato prima in quelle zone, per me era una... Allora, lo stesso, se noi costruiamo delle autostrade molto intelligenti, se costruiamo dei mezzi molto intelligenti, se utilizziamo Galileo in futuro, no? Tanto per agganciarvi, per avere dei mezzi, non tanto l'automobile solo, ma dei mezzi intelligenti anche rispetto al trasporto, e non solo questo, no? Delle nuove tecnologie, però pensiamo che dove mettiamo quell'oggetto opera, e dove quell'opera, se per caso in questo benedettissimo paese, non incrocia questo cavolo di pericolosità che già c'è naturalmente, che in più ce la mettiamo noi perché con i nostri interventi creiamo un sovraccarico. E allora mi è venuto in mente che più o meno il ciclo anche qua si confonde sempre ambiente con territorio, territorio e l'habitat umano. Le formiche hanno i formicai e il loro habitat, noi ci abbiamo territorio. L'ambiente è quello che ci sta intorno. E allora il dissesto non è dell'ambiente. Il dissesto dell'ambiente è quando c'è un impatto sull'ambiente delle nostre attività di qualsiasi tipo, è un dissesto del territorio. Allora, il ciclo così del progetto, che è quello che stiamo cercando di seguire, tutto il resto, quindi degli interventi sugli elementi esposti, che in questo caso sono quattro grosse categorie che teniamo conto. Esempio di dissesto. Mi piacerebbe, vediamo se funziona, chissà se funziona. Non funziona, pazienza. Ad esempio, questa era un'immagine di una frana, di una colata, di un debris flow, actually, in effetti che interessava questa strada. Questo è un evento, di nuovo un'altra mia immagine a cui sono molto legato, perché questo è un evento sul Fella nel 2003, è un evento, fra parentesi, non c'è nessun abuso, quella casa era stata costruita del tutto regolare, però il fiume se ne va un po' dove vuole, siccome noi non avevamo mai visto eventi da quella parte, si mangia la sponda e si porta via la casa. Ma guardate l'infrastruttura. L'infrastruttura, devo dire, deve essere forse pensata, ed è un'autostrada di fatto, o sbaglio? No, infatti non è che parlo dietro la schiena, lei lo sa benissimo. Questa è Montaguto. Quella sopra è un ETR dell'RFI che viaggia su una lama, si dice in Puglia, dimenticata, che mi resta penzolante improvvisamente. Ci siamo dimenticati che lì c'era una lama, che sarebbe sostanzialmente una fiumara, che sarebbe un torrente ligure, che sarebbe un torrente, chiamatelo come volete, la quale sostanzialmente si è svegliata e si è portata via con i viaggiatori su quella. Era in sala operativa quella volta, quindi rimango bene. Sistemi di monitoraggio, e qui viene l'innovazione di cui diceva Mauro. Noi siamo partiti da sistemi di monitoraggio un po' ironicamente, l'ho rappresentati qui. Siamo partiti dal sistema di monitoraggio in alto, quello del 2000, non stiamo parlando del 1635, non stiamo parlando non dall'epoca di Eulero, stiamo parlando del 2000. Se vedete, è sostanzialmente il tirante idrico della piena era sostanzialmente il residuo su un fusto d'albero che più o meno ci dava un'idea di quanto era stato il tirante massimo di quella piena. Siamo nel 2000. Cioè il numero, adesso un po' esagerato, ma il numero di punti di monitoraggio degli eventi naturali in tempo reale era bassissimo sul territorio nazionale. Guardate in basso abbiamo tecnologie avanzatissime, lì c'è un ultrasuoni, ma potremmo parlare di mille altre cose. Ci abbiamo una rete meteorologica, un radar meteorologico nazionale che è la più avanzata, tra le più avanzate in Europa, tra parentesi è a doppia polarizzazione, quindi è tridimensionale. Abbiamo 4.750 punti di misura per la protezione civile, cioè in tempo reale. Siamo passati da alcune centinaia, siamo arrivati a 4.705. Vuol dire che la capacità e quella famosa quota di cui parlava Mauro, questo è un articolo del 180 della 267 che diceva che una quota percentuale delle infrastrutture che dovevano essere realizzate, se non vado errato era circa l'1 per 1000 o 2 per 1000, andava investita nei sistemi di monitoraggio. Di là ci sono i sistemi delle frane, siamo partiti dai fili tesi, non ho trovato quello con i paletti di legno, si è arrivati all'interferometria satellitare, ma potrei parlare quelli immersi nel corpo diga, potrei parlare quelli delle fibre ottiche lungo le autostrade, potrei parlare di mille sistemi innovativi che utilizziamo. E siamo forti anche in quello, ma qua siamo particolarmente forti. Questo è sostanzialmente il programma Copernicus europeo, in cui noi abbiamo giocato e giochiamo un ruolo. Io vengo dallo User Forum nazionale di Copernicus, sono venuto direttamente qua oggi, che mette in connessione tutti gli utenti, tra cui c'è anche la parte dei trasporti, fra parentesi, e il quale mette a disposizione sulla base di costellazioni, si chiamano Sentinelle, qua hanno fatto due esempi, e per quanto riguarda noi, missioni nazionali che si chiamano Contributing Mission, che sarebbe Cosmos Chemed, una serie di potenzialità, di dati processati, vedremo quali, nel visibile che si vedono, cioè si guardano, come era la vecchia fotogrammetria, no? Del geologo, tanto per capirci, sino a quello che è l'interferometria radar, o l'utilizzazione di interferometria. Citato prima, con questo mezzo ISPRA, con questo mezzo ad altissima risoluzione, ISPRA traccia esattamente quello che l'amministratore delegato di Autostrada ha citato, cita i 7 metri quadri al secondo che in questo momento sono stati consumati, 14 metri quadri al secondo che sono consumati adesso e così via, cioè cita questo processo, cita, questo è l'esempio, questa è la Sentinel 1 che si muove e poi vedete la scala di precisione che si riesce ad arrivare in basso, partendo addirittura a livello europeo da 20 metri per 20 metri, con una tecnica particolare si arriva a 5 metri, oggi arriviamo ad un metro per un metro e questo lo abbiamo praticamente in tempo reale, cioè giornalmente abbiamo un refreshing, possiamo arrivare ad a scale di un. Con Cosmos Chemed riusciamo ad avere addirittura un pacing ordinario. Se guardiamo questi cambiamenti del suolo molto rapidamente, mi interessa la torta sotto. C'è stata una polemica grande, no, ma voi dite, no, l'edilizia è in crisi, non è vero, nessuno, c'è un mare, no, non è questo il discorso, nessuno ha detto questo, esattamente questo, c'è una serie di utilizzazione del nostro suolo, cioè di trasformazione da suolo naturale a suolo artificiale, tutto il resto che comprende altri settori, gli edifici senz'altro, ma le infrastrutture, ad esempio, che è stato detto prima, è uno degli elementi su cui dobbiamo ragionare moltissimo. La tecnica, l'altra tecnica, questa è nel visibile, l'altra tecnica è l'interferometria. Ve la potete leggere dopo. Gli esempi vanno dall'amplificazione delle frane, ne vedremo alcune, alla subsidenza, alla tettonica, come si muove durante un terremoto, e tettonica lenta, agli eventi vulcanici. Noi abbiamo tutto quello che possiamo immaginare, agli edifici, alle infrastrutture. Queste sono dighe, potrei mostrare queste altre. Chi è lucano le riconosce, uno è il Sini e l'altro il Pertusillo, sono due grandi opere dei sistemi idrici meridionali, sono monitorate da interferometricamente in tempo reale e quindi in qualche modo noi con questa tecnologia, ad esempio, riusciamo, questa mi è molto cara perché sono andato anche al TAR su questa cosa, pensando che costruivo new cities, no? New towns invece di... In realtà questa è una frana che continua a muovere molto lentamente, e in alto c'è stata la zona di riallocazione dell'area stessa. Metropolitana di Napoli, professore, cioè sostanzialmente monitorare durante i lavori e dopo i lavori quali possono essere i processi, ad esempio, di cedimento, di subsidenza non naturale e compagnia varia, o di accoppiamento con la subsidenza naturale. Autostrada Roma-Fiumicino, no? Realizzate il suo movimento che può essere mosso sotto osservazione, e questa è una delle, la E90 Messina-Palermo, no? Che ci ha coinvolto e ci continua a coinvolgere nel monitoraggio delle infrastrutture. Tutto questo non è avvenire, questa è la realtà dei fatti. Dietro questa scherzetti che vi sto mostrando c'è tantissima scienza, c'è tantissima tecnologia, c'è tantissima tecnologia del dato, c'è tantissima tecnologia del sensore e dell'aerospazio. Dietro questo c'è l'industria italiana, dietro questo si possono costruire elementi estremamente accoppiati con quanto abbiamo detto, capire, ad esempio, lo dicevo prima sugli edifici, ho mostrato, ho sentito dire si vede il cedimento dell'edificio. Anzi, devo dire che nel mio processo all'Aquila qualcheduno è venuto a dire che si vedeva la casa dello studente. Io gli ho dimostrato che non si vedeva, che non si vedeva neppure lo spostamento, e che quando vedo uno spostamento, non vedo un cedimento. Professore, basta pensare alla Torre di Pisa, che se la guardassimo in permanent scatter si sarebbe sempre stata rossa, muovendosi tranquillamente, ma non è mai venuta giù. Perché bisogna raggiungere le tensioni limite, c'è la risposta della struttura, c'è mille altre cose che dobbiamo mettere insieme. A tutto questo evidentemente si aggiunge un processo della valutazione dei progetti. Questo è il lavoro fatto per Italia Sicura. Questo non è disaccoppiato da quello, è assolutamente accoppiato a quello. Questa è la distribuzione geolocalizzata dei dati. Su ognuno di questi, questa è la distribuzione rispetto alle quattro categorie degli interventi che attualmente Italia Sicura. Questa è la piattaforma Rendis, però la piattaforma Rendis, alcune, questa mi sta molto a cuore perché evidentemente a Genova, assieme alla delocalizzazione di là, c'è questo edificio che è stato demolito. Dopo parecchi anni metto le date per far capire poi quali sono i percorsi che alcune anche norme nazionali dal punto ci hanno anche impedito di intervenire in termini positivi. Gli interventi sono di questo tipo, ma la cosa più interessante è che oggi in tempo reale è disponibile, questo è soltanto un esempio molto semplice, me ieri appunto hanno parlato delle nuove piattaforme Open Data, si può matchare l'intervento così come la situazione del traffico, così come l'informazione per una determinata caratterizzazione interessante per la pianificazione, non ho messo qua ad esempio gli habitat, o valutazione ambientale, cioè sostanzialmente la valutazione di impatto ambientale prevede tutta una serie di caratterizzazioni della parte naturale che altrettanto è mappabile, è mappata ed è resa disponibile a qualsiasi professionista, a qualsiasi istituzione, ma non solo, può essere arricchita, e non l'ho fatto questo, può essere arricchita dal contributo dei social network, quindi una comunicazione diretta da parte delle popolazioni e o degli utenti interessati di quella che è la situazione esistente. Non vado avanti, finisco qua, vi dico che questa tecnologia ormai è diventata molto avanzata, si può integrare tutte le varie rischi e si può arrivare al famoso evento del Ferreggiano, e chiudo qua, simulando quello che senza interventi sarebbe stato e con interventi sarebbe stato, e quindi valutare la differenza e l'efficacia dei nostri interventi sul territorio. Tanto vale per le infrastrutture lineari, tanto vale per le strutture. E quindi qui vi ringrazio.
Grazie Bernardo, anche abbiamo visto un altro aspetto delle tecnologie. Poi la cosa interessante è che queste tecnologie tra di loro si parlano, eh? Non è che le tecnologie dello spazio e le tecnologie della sensoristica non si parlano, e questa è la cosa interessante, e su tutta la questione dell'internet delle cose. Lascio adesso la parola, questo rappresentava, diciamo, la domanda di tecnologia in qualche modo. Chi lavora nella costruzione, la predisposizione e l'uso delle infrastrutture e attiva domanda di tecnologia. E diamo ora la parola invece a Sergio Colella, che è vicepresidente di HP, che rappresenta un po' invece chi lavora dalla parte dell'offerta di tecnologia, che ci dà